Ciao e bentornati. Io sono Alessandro e questo è Mirabilia.
They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town.
C'est l'argent qui fait la guerre. Sono i soldi che fanno la guerra. Modo di dire di origine francese risalente al XVI secolo, forse nato in seguito alle battaglie in Italia tra i lanzichenecchi luterani e le truppe di Giovanni dalle bande nere, in cui il generale tedesco Georg von Frundsberg usò per la prima volta dei falconetti, piccoli pezzi di artiglieria donatigli dal duca di Ferrara Alfonso I d'Este per distruggere la resistenza degli italiani. Il motto simboleggia un cambiamento storico cruciale nell'arte della guerra, a causa del quale il valore e le strategie degli eserciti vengono azzerate dall'introduzione delle armi da fuoco. Chiunque possa comprare queste armi, in sostanza, è in grado di portare morte e distruzione ovunque, senza possibilità di scampo. Sicurezza, derivato dal latino securitas securitatis, da securus, senza preoccupazioni, composto dal privativo se, senza, e cura, preoccupazione. La condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli o che dà la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi danni, rischi, difficoltà, evenienze spiacevoli e simili. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road. 21 maggio 1998. Christine Kinkel è una ragazza come tante negli Stati Uniti. La sua famiglia è una come tante. Non c'è niente di strano, non c'è niente che non va nel suo mondo fino a quel momento. Christine ha 21 anni, è una studentessa modello ed è sempre stata brava con le acrobazie e le capriole, tanto che ha vinto una borsa di studio come cheerleader agonistica all'Università del Pacifico delle Hawaii e vive ad Honolulu con le sue compagne di squadra in una modesta casa in affitto. La mattina presto però riceve una telefonata da un amico che vive nella sua cittadina di origine, Springfield, in Oregon. L'amico balbetta qualcosa, parla di cattive notizie, poi non riesce a proseguire e mette giù. Subito dopo un altro amico chiama e le dice che c'è stata una sparatoria alla scuola superiore Thurston, la scuola che lei ha frequentato e in cui suo fratello, Kip, sta seguendo il 9° anno di studi. Ci sono stati alcuni episodi di sparatorie nelle scuole nei mesi precedenti, ma sono casi isolati e di cui si è parlato poco negli Stati Uniti. Posti come Columbine, Newton e Parkland non hanno ancora la sinistra nomea di luoghi di morte, ma sono scuole come tante altre. Christine ha un tuffo al cuore. Kip è ferito, chiede, ma non ottiene risposta. Ci vuole una terza telefonata perché la terribile verità venga fuori. È stato proprio Kip, suo fratello, ad aprire il fuoco a Thurston. Sotto shock, Christine accende la TV mentre la CNN sta trasmettendo una ripresa dall'elicottero della casa in cui è cresciuta, a Springfield, la casa che i suoi genitori hanno costruito 20 anni prima, con gli spioventi del tetto che arrivano fino a terra, nella tipica forma che ricorda una A maiuscola, circondata da abeti di Douglas, l'altrettanto tipica conifera dell'Oregon. Anche se Christine non lo sa ancora, in quella casa ci sono i corpi senza vita dei suoi genitori, le prime vittime del raid omicida di suo fratello. Le chiamate continuano, qualcuno teme che anche Christine sia stata uccisa, vengono chiamati anche i suoi compagni di stanza, che rassicurano tutti, Christine è viva, ma non vuole parlare con nessuno. Ben presto i giornalisti arrivano anche nella casa di Honolulu, piazzandosi di fronte all'ingresso, mentre Christine si rifugia sulle scale nel retro. Seduta in cima all'ultimo gradino, con la testa tra le mani, Christine rimane a lungo ad aspettare, che qualcuno faccia qualcosa, che qualcuno capisca cosa è necessario fare in questi casi, che qualcuno la chiami e le dica che è stato tutto un errore, perché non può essere vero, non può essere successo, è tutto assurdo e impossibile. Mentre Kip viene arrestato alla Thurston, Christine riesce a eludere i giornalisti nascosta nel bagagliaio dell'auto di un amico e si fa portare in spiaggia, dove prende una tavola da surf e ci si sdraia sopra, in mezzo all'oceano. Mentre le onde cullano il suo corpo, la sua mente vaga alla ricerca di una spiegazione della catastrofe che è diventata la sua esistenza, quando solo poche ore prima tutto sembrava andare bene, tutto sembrava normale, tutto aveva ancora senso. Ad un tratto il suono di una sirena in lontananza solleva Christine dalle sue meditazioni e la riporta alla realtà, una realtà difficilissima che però non può più permettersi di ignorare. È giunto il momento di affrontare l'inevitabile. They all play on the penny whistle, you can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row. Il mondo è un posto dove una ragazza di 21 anni può ritrovarsi a organizzare il funerale dei propri genitori, mentre l'unico fratello è in prigione per averli ammazzati. Ed è questo quello che fa Christine. Il funerale si tiene il 27 maggio 1998. In quei pochi giorni Christine ha già incontrato il fratello nel carcere minorile 3 volte. La prima volta Kip non riesce nemmeno a parlare, non riesce nemmeno ad alzare la testa dal tavolo e non riesce nemmeno a smettere di piangere. L'unica cosa che riesce a dire è «mi dispiace». Prima del 1998 il fenomeno delle sparatorie nelle scuole è praticamente sconosciuto negli Stati Uniti. Lo shock sociale per l'evento di Springfield è enorme, anche perché Kip non ha semplicemente usato una pistola, ma ha aperto il fuoco con un fucile semiautomatico nella caffetteria della scuola piena di gente, senza alcun motivo comprensibile. In quel momento storico un fatto del genere era stato semplicemente inimmaginabile e nessuno avrebbe mai pensato che quel tipo di tragedie in futuro sarebbe diventato un'epidemia inarrestabile in tutta la nazione. L'arrivo in massa dei media, i memoriali improvvisati con oggetti di ogni genere, fiori, candele, nastri, animali di peluche, queste cose non si erano mai viste, ma presto sarebbero diventate parte di un rituale tutto americano per eventi del genere. Col senno di poi, la campagna antiviolenza che partì da Springfield con il motto «Che finisca qui» sembra qualcosa di terribilmente ingenuo e grottescamente ironico. L'allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, andò a visitare Springfield e il 13 giugno 1998 tenne un discorso nella palestra della scuola Thurston. Questa non è stata un'esperienza orribile e traumatica solo per voi, è stata un'esperienza traumatica per tutta l'America, disse. Tutti coloro che vi hanno osservato sanno che questa è una buona comunità in cui sarebbero orgogliosi di vivere e pertanto una cosa del genere potrebbe accadere ovunque. E non si può certo dire che Clinton sbagliasse in questa sua inconsapevole previsione. 10 mesi dopo, 2 adolescenti in Colorado entreranno nella loro scuola lanciando un attacco così letale da lasciare il segno nell'immaginario collettivo di tutto il mondo, tanto che il nome di quella scuola, Columbine, resterà per sempre il sinonimo di questo tipo di stragi, che si ripeteranno nel paese anno dopo anno, scuola dopo scuola, in modo sempre più drammatico. Nobody has to think too much about Desolation Row. Dopo la sparatoria, Christine decise di tenersi lontano dai giornali e dalla copertura mediatica della tragedia, ma non era facile. La storia era in cima alle news di tutta la nazione. Kip aveva ucciso i suoi genitori il 20 maggio 1998, poi aveva passato la notte in quella stessa casa. Il giorno dopo, poco prima delle 8 di mattina, si era avviato verso la scuola Thurston con un cappotto che nascondeva un fucile semiautomatico e 2 pistole. Aveva aperto il fuoco nel corridoio, spalancato la porta della caffetteria e qui aveva scaricato le sue armi sugli studenti e insegnanti presenti, fermandosi solo quando aveva finito le munizioni. Jacob Riker, un membro della squadra di lotta libera, era stato colpito al petto, ma nonostante la ferita lo aveva atterrato, presto aiutato da altri studenti, che lo avevano bloccato al suolo. Qualcuno ricordò che a quel punto Kip aveva chiesto, urlando, di essere ucciso. In totale Kip aveva sparato 51 colpi, ferendo i presenti in ogni parte del corpo. Michael Nikolauson, di 17 anni, era morto sul posto. Benjamin Walker, di 16 anni, era morto dopo il trasporto in ospedale. Tony Case, lanciatore della squadra di baseball e trombonista della jazz band della scuola, fu ferito gravemente. Quella mattina era in mensa a distribuire adesivi per la campagna elettorale di un amico candidato alla presidenza del corpo studentesco. Quando si rese conto di ciò che stava accadendo, si tuffò sotto un tavolo, ma Kip gli sparò 3 volte alla schiena e 1 alla gamba. Si salvò, per miracolo. Il martedì successivo la caffetteria venne ripulita e la scuola Thurston riaprì, ma non tutti tornarono immediatamente a frequentarla. Un senso di rabbia e frustrazione vagava nell'aria, sostenuto dal dolore delle famiglie colpite, dai loro morti e dai loro feriti, un dolore che non trovava nemmeno il piccolo sollievo di una spiegazione razionale. Dopo la prima ondata di terrore, com'è nella natura umana, sorse la domanda che sempre ci si pone di fronte all'assurdità delle tragedie. Perché? Gli avvocati di Kip fecero in modo che uno psicologo lo potesse visitare regolarmente nel carcere minorile. La sua situazione era precaria, il rischio che si suicidasse altissimo. La grande incognita per il futuro di Kip, se ancora ne aveva uno, era Christine. Cosa avrebbe pensato la ragazza del fratello che aveva sterminato la sua famiglia? Lo avrebbe ripudiato, come era assolutamente comprensibile, o avrebbe tentato di sostenerlo per amore fraterno? Incredibilmente, Christine scelse la seconda opzione, da subito e senza il minimo dubbio. Dopo le prime visite, Kip uscì quantomeno dall'abisso della disperazione e si aggrappò alla sorella come un naufrago all'ultimo frammento della nave ancora galleggiante. In prigione, Kip era sotto sorveglianza continua, con vestiti di carta e senza lenzuolo, e il suo unico modo per cercare di suicidarsi fu inizialmente rifiutare il cibo. Ma dopo le visite di Christine riprese a mangiare e quando si dovette allontanare per tornare un po' ad Honolulu, Kip dimostrò un incredibile senso di responsabilità, continuando a mangiare per non dover costringere la sorella a tornare. Christine si laureò quello stesso anno alla Hawaii Pacific University e tornò a vivere nella casa di famiglia, sulla collina vicino al fiume Mackenzie, quella casa in cui i genitori erano stati uccisi. Eppure quella casa era il luogo in cui Christine era diventata ciò che era, l'unico posto in cui era possibile rifugiarsi, il luogo in cui più si era sentita legata alla sua famiglia. Una casa piena di ricordi, moltissimi dei quali parlavano dei suoi genitori scomparsi. Bill e Faith Kinkel, i genitori di Kip e Christine, erano stati per tutta la loro carriera 2 insegnanti di lingue delle scuole superiori, conosciuti per la grande dedizione che avevano sempre messo nel loro lavoro. Bill aveva insegnato spagnolo proprio alla Thurston per 30 anni prima di ritirarsi e qualcuno ricorda come una volta, per spiegare una lezione di grammatica particolarmente complicata e resosi conto che stava perdendo l'attenzione degli studenti, era salito in piedi sulla cattedra e si era messo a cantare una canzone in spagnolo per usarla come esempio. Faith era capace di svegliarsi alle 4 di mattina se non aveva avuto tempo prima per preparare le lezioni del giorno. Quando furono uccisi avevano rispettivamente 59 e 57 anni. Al loro servizio funebre parteciparono più di 1000 persone della città di Springfield. Nei mesi dopo la loro morte, Christine andò, per usare le sue parole, in modalità pilota automatico. C'erano tante, troppe cose da fare, cose che non aveva mai fatto prima, cose che non aveva mai immaginato di dover fare, e di certo non ora, a 21 anni. Qualcuno doveva esaminare tutte le scatole, tutti i vestiti e tutte le cose lasciate indietro, ha detto, e nessun altro l'avrebbe fatto. E poi c'era da andare a trovare Kip, incontrare il suo avvocato e prendersi cura della nonna anziana, a Eugene, di cui Christine si era ritrovata a essere la custode responsabile dopo la morte del padre. Il suo unico scopo nella vita in quei mesi fu restare viva ed efficiente, raccogliere solo le informazioni utili e scartare tutto quello che l'avrebbe trascinata nella disperazione. Il racconto che comunque le arriva riguardo a suo fratello è qualcosa che non riusciva a riconciliare con il ragazzino di 11 anni che aveva lasciato a casa quando era partita per il college. Un adolescente che costruisce bombe e le nasconde nell'intercapedine sotto la casa, ossessionato dalle armi, e che continua a ripetere ai suoi compagni di classe che un giorno verrà a scuola armato e sparerà a tutti, e che si è fatto la fama di uno in grado di scatenare la terza guerra mondiale, se necessario. Alcuni giornali cominciarono a inquadrarlo come il cattivo ragazzo che viene da una buona famiglia. Il Kip nei ricordi di Christine è un ragazzino buono, che adora il gatto di famiglia, che scambia tenerezze e affetto con la madre. Eppure, quando la famiglia era stata a Honolulu a trovarla e Kip era alle medie, aveva già notato un cambiamento. Suo fratello non sorrideva più, sembrava non provare emozioni ed essere disconnesso da tutto e da tutti. Niente di preoccupante al tempo, qualcosa che già si poteva percepire, ma si poteva anche confondere con il temperamento un po' umorale di un qualsiasi adolescente. Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup, but all his sexless patients, they are trying to blow it up. His nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole, and she also keeps the cards that read have mercy on his soul. Nel carcere minorile Kip viene valutato da una serie di medici e psicologi e tutti arrivano alla stessa conclusione: un ragazzo di 15 anni tormentato dalla sua stessa mente, completamente sopraffatto da sintomi di una malattia che non riesce a comprendere. La sua è una psicosi intermittente. Il suo aspetto esteriore è quello del ragazzo della porta accanto, a cui ci si affida per fare da babysitter ai propri figli, dare da mangiare agli animali domestici e prendersi cura della casa. Quando è lucido è come un qualsiasi altro adolescente. Ma se gli parli per un po', nel giro di pochi minuti, ha allucinazioni uditive da cui entra ed esce a seconda dell'argomento. A 12 anni, Kip ha iniziato a sentire delle voci nella sua testa, voci che lo confondevano. Le domande che inizia a porsi sono quelle di qualsiasi adolescente alla scoperta della propria identità nel mondo. Anche le altre persone le sentono? Andranno mai via? Sono un effetto della pubertà? Giovanna D'Arco iniziò a sentire le voci dentro di sé a 13 anni. Pierina Betrone, venerabile della Chiesa Cattolica, sentì per la prima volta la voce di Gesù a 13 anni, nel 1916, che le diceva «Vuoi essere tutta mia?». Maria Faustina Kowalska, canonizzata nel 2000 da Giovanni Paolo II, sentì la vocazione a 7 anni e a 18 Gesù le parlò dicendo «Quanto tempo ti dovrò ancora sopportare? Fino a quando mi ingannerai?». Daniel Paul Schreiber, presidente della Corte d'Appello di Dresda, figlio di un illustre educatore dalle idee ferocemente rigide, ebbe nel 1893, a 51 anni, una grave crisi nervosa che lo portò, tra le altre cose, a udire voci che gli narravano di dei, astri, demiurghi, complotti, catastrofi cosmiche e rivolgimenti politici. Udire delle voci nella propria testa non è affatto un fenomeno raro. Quasi tutti abbiamo un dialogo interiore e secondo lo psicologo Charles Fernyhough questo dialogo si evolve nell'infanzia attraverso quattro fasi. La prima parte dal dialogo esterno, con le altre persone, poi passa al soliloquio, come si osserva nei bambini che descrivono quello che fanno mentre giocano, poi un primo monologo interiore, come quando si legge in silenzio, e infine il dialogo interiore condensato, in cui si riesce a pensare in termini di significato, senza dover per forza esprimere il pensiero a parole. In questo processo molte cose possono andare storte, dai traumi alle patologie, e allora il discorso interiore si sdoppia, rendendo irriconoscibile una parte delle proprie voci interiori, come se venissero da qualcun altro. Queste voci, in genere, assumono sempre toni minacciosi, insultanti, denigratori e violenti, rappresentando una versione incontrollata delle pulsioni più aggressive e autodistruttive dell'inconscio. Una sera, nel primo anno dell'Università di Sheffield, Rachel Weddingham faticava a prendere sonno. Sentiva tre uomini di mezza età a lei sconosciuti che parlavano di lei al piano di sotto. Stavano dicendo «È stupida, brutta, vorrei che si uccidesse». «Ero arrabbiata e scesi giù dalle scale per affrontarli», ricorda Rachel, «ma non c'era nessuno. Loro continuavano a ridere dicendo «Non ci troverà mai». Le voci diventarono una presenza costante e facevano commenti aggressivi e molesti sulla sua vita. Weddingham arrivò a credere che qualcuno la filmasse 24 ore su 24 e divenne paranoica. Quando le faceva male il collo, pensava che le avessero messo un congegno per intracciarla sotto pelle. Weddingham si diede all'alcol nel tentativo di salvarsi ed evitava gli amici perché temeva che i tre, segretamente, filmassero anche loro. A distanza di mesi lasciò l'università e si trasferì presso un affittacamere, troppo spaventata all'idea di mangiare o farsi un bagno. Un medico alla fine la fece ricoverare in un ospedale psichiatrico, dove venne diagnosticata schizofrenica e curata con una combinazione di farmaci. Durante gli 8 mesi passati in ospedale le voci si attenuarono, ma gli effetti collaterali degli psicofarmaci le resero la vita intollerabile. Weddingham aumentò il suo peso di 30 kg e contrasse il diabete. I suoi occhi ruotavano all'insù in modo involontario e lottava contro l'acatisia, un senso pervadente di irrequietezza che la faceva ondeggiare da una gamba all'altra. Seguirono alcuni tentativi di suicidio e si sentiva come uno zombie ambulante. Nel 1987, in Olanda, è stata fondata una rete degli uditori di voci e grazie a questa iniziativa si è potuto calcolare che una persona su 25 nel mondo sente delle voci interiori discordanti e che il 40% delle persone, prima o poi nella vita, ha sentito o sentirà questo tipo di voci. Ogni anno centinaia di persone che sentono le voci si radunano per confrontare le proprie esperienze da tutto il mondo, imparare a controllare e gestire le voci interiori e, cosa più importante, non sentirsi sole e trovare una spiegazione a questo fenomeno che consenta loro di capire come conviverci. Purtroppo nulla di tutto questo arrivò mai nella vita di Kip Kinkel quando le voci iniziarono a tormentarlo. Ha raccontato che le voci lo insultavano e a volte gli ordinavano di fare cose violente, causandogli così tanta angoscia che, ha detto uno psichiatra, volevo sbattere la testa contro il muro o ficcarmi un dito nell'occhio per farle smettere. Con l'avanzare dell'età, le voci sono diventate più frequenti e ha scoperto che lo stress le esacerbava. Non ha detto a nessuno delle voci, ma ha escogitato strategie per cercare di placarle, tra cui mettere le cuffie con la musica al massimo e pedalare sulla sua mountain bike il più velocemente possibile. La prima volta stava scendendo dallo scuolabus e appena imboccato il vialetto di casa sentì una voce maschile dire «Devi uccidere tutti, tutti nel mondo». Kip si è voltato pensando che ci fosse qualcuno dietro di lui, ma non c'era nessuno. È corso in casa, ma la voce lo ha seguito, accompagnato da una seconda voce. Kip ha afferrato il fucile che aveva ricevuto per il suo compleanno e lo ha tenuto stretto mentre si rannicchiava sul letto aspettando che le voci andassero via. Le due voci sono diventate tre, tutte maschili, ed avevano una gerarchia ben riconoscibile. A volte litigavano tra di loro, ma spesso lavoravano insieme per denigrare e manipolare Kip. Spesso parlavano di lui tra di loro come se Kip non potesse sentirli. Tutto ciò che dicevano era brutto, negativo e violento. Le voci lo terrorizzavano, lo mettevano in guardia che tutti lo avrebbero considerato un pazzo se avesse provato a parlarne con qualcuno. Così cercò di affrontare ciò che stava vivendo da solo. Kip non è mai stato particolarmente religioso, ma iniziò a chiedersi se quelle voci provenissero da Dio o forse dalla sua controparte più oscura. La sua mente, ancora in fase di formazione di un'identità matura, impazzì e iniziò a formulare teorie paranoiche, raccattando pezzi di informazioni disarticolate per rispondere al più antico istinto dell'intelligenza umana, dare un senso alle cose. Una volta ho sentito la storia di Émile Larré, un elettricista francese che distrusse la sua Citroën 2 cavalli nel 1993 mentre era in mezzo al deserto del Sahara, in Marocco. Era disperso a decine di chilometri dal primo centro abitato ed aveva cibo e acqua per soli 10 giorni. Per sopravvivere, Larré riuscì a costruire una motocicletta di fortuna usando i pezzi della sua auto distrutta. Ed è così che mi immagino Kip Kinkel in quel momento, costretto a costruire qualcosa, qualsiasi cosa, per salvarsi utilizzando i pezzi della sua immaginazione distrutta nel mezzo di un deserto dove era assolutamente solo con se stesso. Le teorie di Kip possono sembrarci ridicole o bizzarre, ma ricordiamoci sempre che aveva 12 anni, era solo e terrorizzato, e la sua mente si stava ritorcendo contro di lui. Prima di giudicarlo, provate a ricordare cosa sognate la notte, quali assurdi scenari si inventa il vostro cervello addormentato per rimettere insieme i pezzi dei vostri piccoli traumi quotidiani, e immaginate ora di essere nei panni di un ragazzino tormentato dal panico in un incubo infinito da cui non riuscite a svegliarvi. Le sue teorie attingono direttamente dalle angosce e dalle paure dell'immaginario collettivo in cui vive e che ha sperimentato alla sua età. La Disney Corporation, in un complotto con il governo americano, ha impiantato un chip nella sua testa ed è da quel chip che escono le voci, quelle voci che hanno la severità e il cinismo di autorità oscure e che parlano per conto dell'entità che più ha contribuito a creare un immaginario alternativo nell'inconscio dei bambini di tutto il mondo. Lo scopo della Disney è sostituire i dollari americani con dollari Disney. Forse un frammento tratto da qualche visita a Disneyland che lo aveva impressionato, legato all'eterna paura di essere truffati o rimanere senza soldi tipica delle culture ipercapitaliste. «Avevo in mente di entrare nell'esercito», racconta Kip, «perché se fossi entrato nell'esercito avrei potuto entrare nella CIA e se fossi entrato nella CIA avrei potuto tenere i collegamenti giusti per trovare chi nel governo aveva messo questo chip nel mio cervello». Col tempo, un'altra paura, più adulta e militaresca, diventa una fissazione a cui aggrapparsi per dare un senso al caos. Quella dell'invasione cinese, la grande nazione nemica che conquista la costa occidentale degli Stati Uniti, non più percepiti come un luogo sicuro, ma come un territorio in pericolo, da difendere cercando di accumulare fucili, coltelli, bombe, più armi possibili. D'altronde, il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che tutti i ragazzini delle scuole imparano a memoria, non recita forse «Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere violato?» Across the street they nailed the curtains. The phantom of the opera in a perfect image of a priest. Alle scuole medie Kip iniziò a mettersi nei guai. Durante una gita in montagna lui e un suo amico lasciarono il motel in cui alloggiavano e furono fermati dalla polizia, con l'accusa di aver lanciato sassi contro le auto da un cavalcavia. A casa costruiva ordigni esplosivi con benzina e altre sostanze chimiche e quando era arrabbiato li faceva esplodere in una cava vicina. Nel gennaio del 1997, quando frequentava la terza media, la madre lo portò da uno psicologo, Jeffrey Hicks, che le era stato indicato dalla scuola. La signora Kinkel ha riferito che Kip è affascinato da esplosivi, pistole e coltelli, scrisse Hicks nelle sue note. Questo interesse è condiviso da diversi suoi amici e sua madre teme che questo fascino sia malsano e possa portare a comportamenti che potrebbero danneggiare Kip o altri. Kip aveva un rapporto teso con il padre e scoppiava in lacrime quando l'argomento veniva affrontato. Scrive X, sente che suo padre si aspetta il peggio da lui. Nei sei mesi successivi la madre di Kip lo portò da X ogni due o tre settimane. X lo dissuase dal giocare con gli esplosivi, gli fece una diagnosi di depressione e in seguito gli suggerì di farsi prescrivere un antidepressivo dal suo pediatra. Kip iniziò a prendere il Prozac a giugno. 8 settimane dopo, X scrisse nei suoi appunti che Kip stava abbastanza bene da interrompere le sedute regolari. Kip smise di vedere X. Dopo la scadenza della sua prescrizione, in autunno, smise di prendere il Prozac. X rispose anche alle preoccupazioni della madre riguardo all'uso di armi, ma sorprendentemente lo psicologo consigliò di incoraggiare questo comportamento, in quanto creava una relazione positiva con il padre, con cui Kip si allenava a sparare e a cui faceva riferimento per ottenere armi e munizioni. Kip non disse nulla a X delle voci nella sua testa. Il terrore di essere preso per pazzo e rinchiuso era troppo grande. Nella società in cui Kip si muoveva, paradossalmente, costruire esplosivi era uno stigma molto più accettabile di sentire delle voci nella propria testa. In Oregon, durante la stagione della caccia, è normale che i ragazzi più grandi vadano a scuola con i fucili nel retro dei loro furgoni. Il padre di Kip, pur non essendo un cacciatore, possedeva un fucile da caccia, una pistola per difesa personale e un fucile calibro 22 che aveva ricevuto come regalo quando aveva compiuto 12 anni, l'età in cui anche Kip lo ricevette come dono di passaggio da suo padre, l'età in cui però iniziò anche a sentire le voci. La madre di Kip era una persona profondamente contraria a ogni forma di violenza e cercò sempre di proteggere i figli da giochi e programmi TV anche minimamente violenti. È sconvolgente confrontare le esperienze di vita di Kip e della sorella Christine e osservare la profondissima differenza che si era creata tra i due, principalmente per questioni di genere. Christine venne sempre esclusa completamente dal mondo delle armi e del loro uso. non aveva nemmeno idea che queste attività venissero svolte da Kip e dal padre. Invece si rivolse alla madre come modello comportamentale, la quale le rivolse le attenzioni che riteneva migliori per lei e che coincidevano in pieno con il suo stile pacifico e antiviolento. Con Kip, invece, la madre dovette scendere a compromessi, delegando il padre a tutta una parte di educazione maschile, che si scontrò tragicamente con la malattia del figlio, esasperandone i tratti e fornendogli gli strumenti per esacerbare le sue fantasie distruttive, generate dalla paura di essere debole e inadeguato, in un mondo che non gli forniva nessuna protezione, oltre a quella armata che poteva gestire con le sue mani. Sarebbe facile ora scagliarsi contro la morale americana che impone a ciascuno di provvedere a se stesso, anche in modo spietato a volte, e anche per quanto riguarda la difesa personale, o additare le paure che questo tipo di società scava nelle persone di non essere all'altezza, di dover sempre ricorrere a mezzi propri per sopravvivere in un clima costantemente competitivo. Oppure indicare come l'educazione dei giovani di genere maschile esasperi questa situazione riversando su di loro come individui l'onere di proteggere e difendere, anche fisicamente, se stessi, la loro dignità, le loro proprietà e il loro mondo. È però un dato di fatto che per Kip quelle armi, quegli ordigni autocostruiti, costituivano delle protesi di una personalità fragile, di un corpo troppo piccolo, di una famiglia che percepiva come incapace di proteggerlo, di una società che da ogni media lanciava allarmi inquietanti sulla propria capacità, nel presente e nel futuro, di difendere i suoi cittadini dalle imminenti catastrofi. Con le bombe e le armi, Kip sperimentava una sicurezza, un potere e un controllo di cui aveva un disperato bisogno e quando percepì che qualcuno gliele voleva togliere, le sue voci interiori lo portarono allo scontro frontale. Between the windows of the sea where lovely mermaids flow and nobody has to think too much about. Il 24 aprile 1998, mentre era in classe di prima liceo, Kip ebbe una crisi e urlò: «Maledizione a questa voce nella mia testa!». Per questo sfogo Kip fu punito. L'insegnante lo mandò in corridoio e lui dovette compilare un foglio di rispetto. Il modulo chiedeva: «In futuro cosa faresti di diverso per evitare questo problema?». La risposta di Kip fu: «Non dire maledizione». Avrebbe dovuto far firmare il modulo a un genitore, invece lo fece firmare a una ragazza in aula studio. Il 20 maggio Kip fu sorpreso con una pistola nell'armadietto che aveva comprato quel giorno da un amico che l'aveva rubata a casa di un compagno di classe. Kip e l'amico furono portati entrambi alla stazione di polizia e il padre di Kip dovette andare a prenderlo. Il padre era furioso e gli disse che ora sarebbe stato espulso da scuola e accusato di un reato. Kip ha poi raccontato che in macchina le voci nella sua testa erano così forti che non riusciva a ricordare cosa gli avesse detto il padre. Quando tornarono a casa quel giorno, Kip sentì delle voci che dicevano: «Prendi la pistola, sparagli, sparagli!». E così fece. Dopo aver sparato al padre, le voci continuarono: «Mi dissero di uccidere la mamma perché avevo già ucciso il papà. Non c'è scelta, fallo!», dicevano. La mattina dopo, Kip ha raccontato che le voci gli hanno detto: «Vai a scuola e uccidi tutti». Come scoprirono gli psichiatri in carcere, Kip soffriva di schizofrenia paranoide, una grave malattia mentale che però è tra le più trattabili dello spettro schizofrenico e che risponde meglio alle cure farmacologiche. Quasi tutti i medici furono concordi che se Kip fosse stato trattato con le cure giuste da subito, non avrebbe mai compiuto i gesti estremi che invece distrussero la sua vita e quella di tante persone intorno a lui. Il tribunale giudicò Kip come un adulto e tenne in pochissimo conto la sua malattia, diagnosticata ufficialmente. La rabbia e il desiderio di placare il dolore delle vittime con una condanna esemplare dominarono il processo, mentre il pubblico ministero lo dipingeva come un simulatore che voleva evitare con la scusa della malattia una giusta punizione. Il giudice Mattison lo condannò a 111 anni di carcere, senza la possibilità di libertà vigilata. Nei 25 anni che Kip ha già passato in carcere con le cure corrette, non ha più sentito le voci e ha sempre avuto un comportamento esemplare, diplomandosi e diventando maestro di yoga, sempre con l'aiuto di Christine, che intanto si è sposata a 26 anni, ha divorziato a 36 e ora a 46 anni è una madre single con due figli e continua a supportarlo costantemente e condividere con lui ogni aspetto della sua vita, lottando perché venga liberato dal carcere. Una delle cose più incredibili che si legge nelle testimonianze delle vittime sopravvissute è che molte di loro non lo accusavano tanto di averle ferite e rese parzialmente invalide, ma di aver loro gettato addosso lo stigma sociale di vittime, che le rendeva persone diverse dagli altri e quindi tragicamente additate, emarginate e trattate come degli intoccabili. Una di queste vittime, Tony Case, a causa delle ferite dovette abbandonare tutti i sogni che aveva da ragazzo, in particolare quello di giocare a baseball durante il college e diventare poi un giocatore professionista, una delle posizioni più invidiate e acclamate della società americana. Invece dovette ripiegare sugli studi, ottenendo una laurea in fisica all'Università dell'Oregon, quindi un dottorato in astronomia alla Boston University, che gli ha permesso di lavorare con il Centro per l'Astrofisica Harvard-Smithsonian. Nel suo campo è noto soprattutto per il suo contributo alla sonda solare Parker, una navicella spaziale lanciata 5 anni fa che ha viaggiato più vicino al Sole di qualsiasi altra.
Yes, I received your letter yesterday about the time the doorknob broke. When you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Right now, I can't read too good. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row.
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.